Rockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
Con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
Il Lugano è stato battuto in casa dallo Zurigo per 4-1, vittoria a Porontruy della Speranza per l'Ambri Piotta che ha battuto i rigori 3-2 la Joie. Ben ritrovati in After Hockey da Lorenzo Boscolo, una serata che ha visto il Berna imporsi ai rigori 2-1 sullo Zugo, il Lagnau perdere in casa dalla Friburgo 4-3, la vittoria netta della Davos a Losanna 6-1, il Rapperswil ha vinto 6-4 contro il Kloten, il Servette ha imposto la sua legge in casa 5-3 alla Biena. Davos alla comando con 111 punti, 97 per il Friburgo. Lo Zurigo è terzo con 88 punti, a quota 85 due squadre. Il Lugano quarto ed il Servette quinto. Fa testo lo scontro diretto, di conseguenza i bianconeri sono quarti. Il Losanna è sesto con 81 punti. Sotto la linea nel play-in il Rapperswil con 76, lo Zugo con 74, il Berna con 68 e poi c'è la lotta per l'ultima posizione nel play-in. Il Bien attualmente la detiene, è decimo con 64 punti. 64 punti sono i punti del Lagnau, 61 sono quelli del Kloten. Sotto la linea delle vacanze troviamo l'Ambri Piotta con 56, a 5 dalla Kloten, e la Joie che chiude la graduatoria come sempre con 40 punti. Iniziamo, dividiamo l'After Hockey in due parti. La prima parte la dedichiamo al Lugano, visto che la partita è finita da una mezz'ora abbondante. Allora andiamo subito a coinvolgere dalla Corner Arena, sperando che ci sia ancora la luce, il nostro Omar Gargantini. Due battute veloci su quanto hai visto, su quanto ha mostrato questa sfida, che doveva essere o poteva essere una sfida da playoff, e invece...
Insomma, il Lugano ha perso per la seconda volta di fila 4-1 in casa, ma rispetto a quella con Losanna è stata una prestazione migliore da parte dei bianconeri, che sempre orfani di Müller, di Dahlström e di Canonica, pedine imprescindibili per ritrovare il vero volto e la vera competitività nei playoff. Insomma, il Lugano è stato generoso, è rimasto in partita fin quasi alla fine, ma ha dovuto arrendersi a quella che obiettivamente è la superiorità dei campioni svizzeri. Un buon Lugano, ma uno Zurigo che mi ha dato la sensazione di gestire, controllare e sfruttare da grande squadra gli errori commessi dai bianconeri.
C'è una differenza, Omar, tra questo Lugano e questo Zurigo, secondo te, proiettandoci già ai playoff però?
Assolutamente sì, ma credo che se lo Zurigo alzerà il livello e ritroverà insomma tutto il proprio potenziale rimasto a lungo latente, un po' inespresso in questa stagione, difficilmente ce ne sarà per qualcuna delle altre. Quindi il Lugano non è che deve fare la tara e la corsa sui campioni svizzeri. Il Lugano, se ritroverà brillantezza, se, come dicevo, recupererà gli infortunati, secondo me potrà giocarsela. Si va verso un quarto di finale contro il Ginevra, e delle tre avversarie possibili, Zurigo, Ginevra appunto e Losanna, credo che alla fine il Ginevra possa essere quello, tra molte virgolette, ideale, e non a caso battuto 3 volte su 4 in stagione, l'unica sconfitta tra l'altro arrivata all'overtime. Prima di lì però è fondamentale che i bianconeri vadano a ricompattare i ranghi, che Mitella ponga fine agli esperimenti che giustamente sta facendo in questo periodo e che tornino a girare alcuni dei principali protagonisti. Penso soprattutto a Türkauf e a Sanford, che è in calo di rendimento ormai a questo punto un pochino preoccupante da un bel po' di tempo a questa parte.
E allora, a tal proposito, si inserisce il messaggio scritto allo 079 620 8809, via WhatsApp, lo ricordo, da Alan. Alan dice: intanto ci saluta, e poi ho l'impressione che si sentano i carichi del lavoro a Lugano svolti durante la pausa, ma ci andiamo piano, che la lucidità uscirà alla distanza. Vuoi vedere che magari Mettel ha impostato la pausa olimpica su carichi di lavoro per poi far emergere l'esplosività nel playoff?
Speriamo che sia così. Ammetto molto sinceramente che durante le Olimpiadi eravamo impegnatissimi in redazione, insomma, su altre incombenze. Non ho visto quello che Mitel ha fatto qui sul ghiaccio della Corner Arena, però sì, è un Lugano un pochino ingolfato, ma che questa sera dal punto di vista del pattinaggio, del dinamismo, della voglia, mi sembra che abbia già fatto un passo avanti. Manca la brillantezza, manca, ripeto, la brillantezza di quelli che devono essere i trascinatori. Al momento il vero straniero del Lugano, secondo me, è il top scorer Luca Fazzini. Turkauf è uscito comprensibilmente un po' centrifugato dalle Olimpiadi, Sanford è in calo, altri veri sniper il Lugano onestamente non ne ha, manca Canonica che è infortunato. Insomma, per poter girare al massimo questa squadra deve avere tutti i suoi singoli al top della forma, e questo non è assolutamente il caso. Che ci si arrivi con l'inizio dei playoff evidentemente lo scopriremo soltanto tra un paio di settimane, però credo che assolutamente, cioè, il Lugano non possa prescindere da una serie di giocatori tutti quanti capaci di dare il meglio per potersela giocare con quelle che andrà ad affrontare, insomma, nel momento in cui il campionato entra nel vivo.
Dicevi una cosa durante la radiocronaca, la tua radiocronaca, interessante, va approfondita. Dicevi di Sanford, probabilmente, intanto l'hanno studiato e lo conoscono meglio a livello svizzero, e poi parlavi di lentezza, un giocatore forse un po' troppo lento, pensando che probabilmente l'asticella della velocità durante i playoff si alzerà.
Allora, definirlo lento forse sarebbe esagerato e anche un pochino offensivo, però sì, è un giocatore dalla grande intelligenza, dalle mani delicate, ma un pochino compassato, insomma, nel suo pattinaggio. E dici bene, insomma, adesso che si viaggia verso i playoff, tutte le pretendenti al titolo stanno un po' alzando il livello, e avendo quella frazione di secondo in meno per poter ragionare prima di distribuire i suoi dischi, Sanford mi sembra un pochino più in difficoltà rispetto a ottobre, novembre, dicembre, quando era stato addirittura dominante. Poi, ripeto, quella era una linea che si trovava a occhi chiusi, era una linea che con Fazzini e Sanford aveva Canonica e non il generoso ma inconcludente Tanner. Quando rientrerà Lollo, come lo chiami tu a Boscolo, come lo chiamano un po' tutti, io credo che quella linea comunque uno step in avanti lo farà. Quello è un terzetto, c'è quello di Turkauf, ma soprattutto il vero punto di domanda sono gli altri stranieri. Stasera Mitel ha provato Sekac, Kupari e Perlini, e la risposta è stata assolutamente insufficiente. Dai suoi stranieri d'attacco il Lugano deve pretendere di più. Che poi da Sekac e Perlini, dopo una stagione come quella che hanno fatto finora, lo si possa davvero pretendere è un bel punto di domanda. Kupari ha tutte le attenuanti del caso, perché è stato fermo praticamente tutto il campionato, ha bisogno soltanto di giocare, e possibilmente avrebbe bisogno di farlo con due ali che possono assecondarne, insomma, l'intelligenza e l'estro.
Si può magari iniziare a rimpiangere la scelta di aver ceduto, in prestito naturalmente, ma ceduto in questo campionato Sgarbossa?
Direi per quanto Sgarbossa aveva fatto fino a quando è rimasto qui, direi di no, soprattutto perché Mitel punta molto anche a livello di chimica, di dinamiche di spogliatoio, su un gruppo compatto in maniera meno intransigente, ma un po' come Tapola, no? Cioè, il gruppo viene assolutamente prima dell'ego, e dalle informazioni che abbiamo raccolto, insomma, in quelle settimane Sgarbossa era un po', insomma, una pedina che stonava nel puzzle bianconero. Direi di no, direi che il Lugano, se i suoi migliori giocatori rendono, non avrebbe bisogno di Sgarbossa.
Brian Zanetti lo sentiamo al microfono di Davide Vidoroni.
Sì, credo che oggi è stata una partita solida, ma loro hanno messo quei due gol nel secondo tempo che ci hanno un po' tagliato le gambe, però penso che oggi dobbiamo vedere la partita abbastanza in modo positivo.
Anche perché soprattutto in quel secondo periodo vi eravate fatti preferire, lo Zurigo aveva creato poco.
Sì, diciamo che noi sui 60 minuti siamo stati abbastanza solidi, secondo me è mancato un po' ancora davanti la porta un po' più di cattiveria, però ripeto, è stata una partita abbastanza buona.
Non è semplice con diverse assenze, soprattutto in difesa, due giocatori di peso ed esperienza come Müller e Dahlström, tanto spazio per i giovani come Togni e Maile, più minuti di ghiaccio per te, questo fa anche bene dal punto di vista personale per la crescita, per avvicinarsi ai playoff.
Sì, sappiamo dall'inizio che siamo una squadra lunga, quindi quando uno non c'è, c'è subito un altro a prendere il suo posto e portare una buona prova, quindi, come ho detto, la squadra ha giocato bene stasera e dobbiamo ancora dare qualcosa di più per arrivare al livello che vogliamo avere per i playoff.
perché si vede che comunque la differenza tra una squadra abituata a vincere di grande qualità come lo Zurigo c'è. Sono 3 sconfitte comunque nelle 4 partite dopo la pausa. Cosa dovete cambiare maggiormente per la partita di sabato a Clota?
Ma difficile a dire, ripeto, dobbiamo vedere la partita di oggi in modo positivo per riguardare i dettagli, come ti ho detto prima, magari Dante alla porta un po' più di cattiveria, però penso che siamo sulla giusta strada.
Omar, come terminerà il Lugano secondo te? Ci sono ancora 2 partite, 6 punti, cercherà di scegliersi il Ginevra o cercherà di dare il massimo, come la vedi tu?
Ma io credo che un giocatore sul ghiaccio scende sempre per dare il massimo, non credo che si faccia influenzare da queste cose, perché poi c'è il rischio magari di far passare un messaggio sbagliato. Insomma, io credo che sarà Ginevra-Lugano indipendentemente da quelli che sono i desideri dei bianconeri, perché 4 punti sul Losanna sono obiettivamente tanti, anche se soprattutto a Kloten sabato il Lugano insomma dovrà sfoggiare una prestazione all'altezza, perché il Kloten ha bisogno ancora di punti. Però io credo si vada verso un Ginevra-Lugano. Chiaro, sarebbe meglio partire in casa anche solo per evitare una trasferta lunga come lo è quella di Ginevra. Però non credo che sarebbe sorprendente se non venisse fuori questo abbinamento.
Grazie Omar Gargantini, buona serata.
A voi, grazie.
E ben ritrovato, ci ha raggiunti in studio nel frattempo il nostro Loris Prandi, che dovrà commentare invece la sfida dell'Ambri Piotta. Buonasera, ciao Loris.
Grazie, buonasera.
Facciamo così, iniziamo a fare un piccolo commento su quanto hai visionato a Porrentruy. Vittoria sudata, vittoria ai rigori per la squadra di Tapola.
Non a Porrentruy, altrimenti avrei un jet privato, diciamo, da una certa distanza. Allora, alla fine sembrava la finale di i giochi olimpici, ma perché giocavano in 3 contro 3, non per altro. Poi ci sono stati anche i rigori, perché l'overtime è rimasto così inevaso, se così possiamo dire. I rigori ha prevalso l'Ambri, è stata una vittoria tutto sommato meritata, direi, perché forse la Joa ha tirato in porta anche di più dell'Ambri, però l'Ambri si è dimostrato compatto questa sera, tutto sommato disciplinato. Sicuramente non è stata una partita esaltante, non si è visto un gioco che incantava, ma si è visto un Ambri solido e anche aggressivo. Ci ha messo molto spesso il fisico con costanza e anche con intelligenza, trovo, cioè nei punti giusti della pista, nei momenti giusti della partita, quanto bastava per venire a capo dell'ultima della classe, insomma, che però sappiamo ha dato filo da torcere a tanti avversari, e a maggior ragione lo poteva dare e forse lo darà ancora all'Ambri.
È un Ambri che mantiene tra l'altro la speranza di rientrare a farsi una vacanza, non meritatissima a mio giudizio, ma sarebbe buona cosa, insomma, andare già in vacanza. Sono 6 punti da prendere, arriva il Berna, c'è la speranza secondo te concreta che l'Ambri possa rientrare, considerando le 4 partite da seguire, le 2 del Kloten e le 2 dei Leventinesi?
È difficilissimo, certo che la matematica lo permette ancora, però poi dipende anche un po' dall'atteggiamento di chi scenderà in pista contro l'Ambri e di chi scenderà in pista contro il Kloten, soprattutto eventualmente nell'ultima giornata, dove alcune posizioni potrebbero davvero essere già decise, e allora magari si punterà da parte di certe squadre soprattutto a non farsi male. Però è giusto crederci finché c'è la possibilità. L'Ambri stasera ha dimostrato di, a mio avviso, per quello che si è visto anche come linguaggio del corpo dei vari protagonisti, ha dimostrato di crederci. Poi sarebbe buona cosa, sì, tranne che per le casse forse della società, alla quale non farebbe poi forse così male una serie con la Joa, anche lunghetta magari, e addirittura forse anche una successiva. Però diciamo che sportivamente è ovvio che l'obiettivo deve essere salvarsi al più presto, quindi se possibile anche evitando questo play-out.
Massimo ci scrive allo 079 620 8809, si porta un po' avanti anche nel nostro lavoro. Se mai sarà spareggio, playout, sarà una serie dura, sporca e per nulla semplice. L'hockey a Joa è scorbutica un bel po'.
Può darsi, perché questa sera abbiamo già assistito ad alcuni duelli anche rusticani, un po' sopra le righe. poteva essere anche un modo per cominciare a mettere un po' le mani avanti, cercare di intimorire un po' l'avversario, fargli capire che ci sarà da portarsi a casa come minimo qualche blu per riuscire ad averla vinta, insomma.
C'è un altro messaggio, lo leggo subito, piuttosto critico, preparati Loris. Una squadra, anche per quanto hai detto sulla partita, una squadra che fa quasi tenerezza, senza orgoglio e sana disperazione non si va avanti. Per fortuna Wüthrich, il portiere, immagino, sì, ha fatto alcuni interventi importanti, manca tremendamente uno scorer. Con soli 20 tiri in tre tempi non si può pretendere i 3 punti. Play out sarebbero meritati, Roby.
Ma sì, per certi versi è vero che sarebbero meritati. Adesso quello che io dicevo poco fa era ovviamente commisurato a questa stagione, al potenziale della squadra di questa stagione e a questa situazione. Poi, ecco, non sono d'accordo sull'orgoglio. Stasera, secondo me, non si può dire che l'Ambrì abbia giocato senza orgoglio. Da quello che ho potuto intravedere io, non mi è sembrato il caso. I limiti, quelli ci sono e di sicuro non scompariranno da qui alla fine del campionato, neanche adesso che Tapola è stato confermato, insomma. Oltretutto... non c'è più Di Domenico, che era il top scorer, non c'era neanche Zwerger, che comunque un po' di punti li ha fatti. Tra l'altro era uno dei soli 5 giocatori che avevano disputato tutte le partite finora, quindi il potenziale offensivo è ancora ridotto rispetto a prima. In cambio ci potrebbe essere una compattezza maggiore a livello di collettivo, che è evidentemente quello su cui punta Tapola adesso, dal momento che ha deciso di liquidare Di Domenico senza neppure sostituirlo.
Tra l'altro, a proposito di Dominik Zwerger, da mie informazioni raccolte durante l'ultimo allenamento, quello di ieri, se l'Ambrì dovesse giocarsela all'ultima partita, se sarà ancora in corsa per andare in vacanza, molto probabilmente vedremo all'opera anche Dominik Zwerger.
L'ultima di regular season, intendi?
Esatto, l'ultima di regular season. Leggo ancora questo messaggio, poi ci ascoltiamo le interviste fatte da Omar Meschal a Porrontruy. In fondo alla classifica, dopo una stagione che nemmeno alla Circo, con 1000 dolori supportati e tutto da ricostruire, noi tifosi meriteremmo un guizzo finale che ci permetta di dire buone vacanze, e chissà che non sia possibile arrivarci. Questo è un messaggio che non commentiamo, leggiamo solo. E allora sentiamo chi ha intervistato Omar Meschal.
No, sicuramente panicare no, trovo che era una partita abbastanza solida, abbiamo comunque concesso qualche ripartenza di troppo, che loro avevano un uomo in più sull'attacco, 3-2, e soprattutto penso al gol, però ne abbiamo concessi pochi, e dall'altro canto abbiamo anche creato abbastanza, direi. Non una partita perfetta, ma penso una partita nella direzione giusta, e prendiamo i 2 punti, prendiamo la vittoria volentieri.
E c'è stata una reazione, non so se possiamo definirla così, di squadra, perché è un Ambrì al quale viene tolto il suo top scorer. Com'è stato il dopo Di Domenico, la prima partita ufficialmente senza di lui, perché è vero che già Zugo non aveva giocato?
Perdi un giocatore davanti, vuol dire che gli altri devono in qualche modo sopperire alla sua mancanza, se si pensa offensivamente soprattutto, quindi questo è importante che lo facciamo, e penso che stasera l'abbiamo fatto bene, si è vista una squadra unita, una squadra che voleva comunque battagliare tutti insieme e seguire quello che era il sistema di gioco, quindi una serata positiva.
È una vittoria ancora più pesante perché il Kloten perde, e allora siete ancora lì aggrappati a questa speranza, insomma, 2 partite dal termine.
Siamo ancora vivi, sì, e non si sa mai quello che succede in questo campionato che abbiamo visto, succede di tutto e è tutto tiratissimo, e noi facciamo il nostro e poi tra 2 partite vediamo dove ci troviamo.
Zaccheo Dotti al microfono di Omar Meschal. Zaccheo Dotti che tra l'altro con la Joie ha vinto anche una Coppa Svizzera. Leggo ancora un messaggio, poi cambiamo argomento con Loris Prandi. Al 99% dice Luca sarà play out, e abbiamo dimostrato di non essere superiori alla Joie. Questa è l'opinione di Luca. Sono 2 gli argomenti che dobbiamo ancora evadere con Loris Prandi. Intanto la scelta operata da Jussi Tapola di defenestrare né più né meno, Chris Di Domenico, top scorer di questa squadra. Era stato messo ai margini con il Davos, era stato tolto addirittura dal line-up nella partita persa a Zugo e poi è arrivata la comunicazione che Chris Di Domenico non è più un giocatore dell'Ambri Piotta. Cosa ne pensi tu da giornalista?
Allora, intanto permettimi, parentesi, Zaccheo Dotti, il cui nonno Giordano Coppa aveva vinto la Coppa Svizzera con la maglia dell'Ambri Piotta nel 1962, finale contro Villar. Chiusa parentesi. Di Domenico, ma guarda, allora io sono uno che di solito sta dalla parte dei giocatori fantasiosi, estrosi, sono quelli che mi piacciono di più, però in questo caso non posso non dar ragione a Tapola alla fine, perché chiunque abbia praticato uno sport che contempla i cambi sa cosa vuol dire quando il compagno che deve uscire non esce e tu sei lì che aspetti il tuo turno e il tuo turno non arriva. A volte arriva molto tardi, a volte non arriva addirittura mai, perché lui egoista rimane sul campo convinto di poter risolvere la partita. Allora, quando ci riesce, alla fine mandi giù e per un po' va bene. Ma se non ci riesce, a quel punto è inevitabile che ti diventi antipatico. Io credo proprio che Di Domenico, nello spogliatoio dell'Ambria, qualcuno alla lunga sia diventato un po' antipatico per questo vizio. Perché poi lo vedevamo in backchecking, a un certo punto diventava inesistente, non pattinava più, non ne aveva più, il che è normale per un giocatore della sua età. Quello che non è normale è che arrivi a quasi 37 anni e non hai ancora imparato a governare questo aspetto, cioè hai l'esperienza, hai l'età che ti dovrebbe portare a valutare correttamente che cosa devi fare e come dosare il tuo tempo sul ghiaccio anche per essere più efficace. Lui questo non è riuscito a farlo. Poi tra l'altro ricordo che comunque nella prima metà abbondante di campionato non segnava praticamente mai, ha fatto tanti punti dopo, sì, ma molti erano anche assist in seconda, quindi è chiaro che fa scalpore, soprattutto perché non si è pensato di sostituirlo e lì sinceramente non ho capito bene come sia andata e perché, però posso capire che la pazienza di Tapola si sia esaurita. Forse non capisco perché si sia esaurita in quel momento, certo, e non prima.
Certo, hai già risposto alla domanda sulla tempistica. Che cosa rimarrà Ambri di Chris Di Domenico? Il Chris Di Domenico che non segue la nascita di suo figlio per cercare di far vincere, e ce la fa con Kubali, con Maillé e con gli altri, la sua squadra contro il Rapperswil nel play-in dell'anno scorso, o questo Di Domenico che fatica tremendamente, come dicevi, e poi si fa buttare fuori da Tapola?
Ma io penso che, malgrado tutto, nell'immaginario dei tifosi rimarrà soprattutto quello della prima stagione, perché si tende poi a ricordare soprattutto le cose belle, e lui con Maillé e con Kubalik lì sì, aveva disputato una grande stagione dove diciamo le luci avevano prevalso sui toni più scuri. Anche le sue esultanze particolari che tanto piacciono ai suoi tifosi, tanto fanno innervosire magari quegli avversari, però ai suoi tifosi piacciono, la generosità, perché bisogna anche dire che probabilmente non è neanche un giocatore egoista per egoismo in sé, è un giocatore che diventa egoista perché è tanto generoso ma non sa mettere poi una misura, no? a quel, nella fattispecie al tempo di ghiaccio che deve darsi, che può venirgli concesso. È chiaro che lui lo faceva per far vincere la squadra. Io penso che alla fine rimarrà comunque per i tifosi soprattutto una bella immagine.
Tu sei quello che a Dead Soccer aveva detto Mottis sarà il presidente dell'Ambri. Avevamo cercato di fare un piccolo pronostico, ma lo avevi azzeccato. Allora ti chiedo a questo punto, tu sei sorpreso della scelta operata dalla società di far rimanere meglio Jussi Tapola come allenatore dell'Ambri Piotta?
Sì, sono sorpreso intanto perché Lars Weibel, nella sua unica apparizione pubblica finora in veste di direttore sportivo dell'Ambri, quella che la federazione gli ha concesso in anticipo sull'entrata formale in carica, aveva parlato di un allenatore svizzero. E poi anche perché so che almeno fino al giorno dell'assemblea chi è al vertice operativo della società era convintissimo che Tapola non sarebbe rimasto. Quindi lì deve essere evidentemente cambiato qualcosa. anche la durata del contratto mi sorprende, perché abbiamo già avuto modo di parlare della visione molto schematica di Tapola. Sembra essere uno, da quello che si sente dire, anche rigido nella gestione dello spogliatoio, quindi di solito questi allenatori fanno un po' più fatica a durare, quindi 3 anni così in un colpo solo dopo 4 partite mi sembrano un po' tanti. Come head coach la sua durata massima finora è stata proprio di 3 anni, in 2 periodi diversi alla guida del Tappara Tampere, panchina che ha lasciato 2 volte, peraltro dopo aver vinto entrambe le volte 2 titoli consecutivi.
Tra l'altro mi inserisco, perché leggevo un articolo di Klaus Zaug sulle modalità di questo allenatore, lui che l'ho conosciuto anche appunto seguendo il Berna ad esempio. Lui dice che come tipologia di giocatori lui preferisce quelli obbedienti, e ci siamo, quelli forti, quelli pesanti e con mani e piedi di legno. E poi Zaug, nella sua analisi del futuro dell'Ambri Piotta, aggiunge: saranno parecchi giocatori che ancora salteranno. Si riferiva per esempio a Zgraggen, che era già stato scaricato nel momento in cui Tapola era a Berna, dallo stesso Tapola, Wüthrich magari, il portiere, lo stesso Pestoni, che le mani comunque ce le ha gentili e non di legno.
E questo lo dice Zaug, che penso peraltro, forse per ragioni sue, in questo momento non abbia molto in simpatia la dirigenza tecnica, soprattutto dell'Ambrì. Io non lo so se è vero. Quello che ho notato è che sembra essere Tapola uno strettamente osservante delle gerarchie, se è vero come è vero che Pezzullo e Terraneo sono di nuovo finite in margini. Stasera ho visto che c'è stata una penalità per cambio scorretto, ha mandato fuori Borradori, l'ultimo arrivato, il ragazzino, a scontarla. Luca Landry ha preso 6 minuti in un colpo solo, 2 li ha fatti scontare anche lì a Borradori. Da questo punto di vista, poi è vero che Pestoni comunque anche lui lo lasciava in sovrannumero finché non è stato costretto a farlo giocare, quindi Zaug potrebbe anche avere ragione, e questo sarebbe preoccupante dal mio punto di vista per l'Ambrì, perché rimango convinto che l'Ambrì abbia dei giocatori che invece sono anche dei creativi, che hanno nella fantasia il loro punto di forza, che andrebbero valorizzati. Adesso Pestoni è uno, ma se vogliamo è in fine carriera, però c'è Miles Müller, c'è De Luca, ci sono appunto Pezzullo e Terraneo, ce ne saranno altri forse in futuro. Secondo me sarebbe un gran peccato se l'Ambrì non seguisse anche questa direzione per basare tutto sul rigidissimo rispetto degli schemi.
Grazie a Loris Prandi.
Grazie a voi.
Grazie a voi che avete scelto la Rete 1 e After Hockey. Si chiude qua la serata hockeyistica, ricordandovi che abbiamo ancora 2 partite da seguire sabato e lunedì, quando si chiuderà definitivamente la regular season. Da Lorenzo Boscolo, buonanotte a tutti quanti.